nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Terzo episodio.
Genesi della cibernetica risale alla Seconda Guerra Mondiale, con le Claude Shannon, che nel 1948 scriverà Teoria Matematica della Comunicazione, e Alan Turing, uno dei fondatori dell'informatica. Molti padri della cibernetica hanno partorito le loro idee nel contesto bellico. Arruolato dal governo USA nel progetto AA Predictor, lo scienziato americano Norbert Wiener ha l'incarico di sviluppare con alcuni colleghi un dispositivo servomeccanico di contraerea in grado di prevedere su base probabilistica i movimenti del nemico. Wiener non partecipò al progetto Manhattan, il gigantesco programma statunitense per produrre l'arma nucleare che ha mobilitato circa 100.000 tra scienziati e tecnici, ma nel dopoguerra collaborerà strettamente con alcuni dei suoi più convinti sostenitori e artefici, in primis John von Neumann, uno dei padri dell'imminente computer, che calcolò a quale altitudine dovesse scoppiare l'ordigno su Hiroshima e Nagasaki in modo da provocare il maggior numero di vittime. In uno scritto di quegli anni, Wiener paragonava il comportamento umano alla retroazione, ovvero a un dispositivo servomeccanico, unificando nello stesso sistema basato sull'informazione uomo e macchina, in questo caso il pilota e il suo velivolo. Sottoposto alle condizioni fisiche e psicologiche più estreme, dunque, il soldato rappresenta un oggetto di studio privilegiato sul funzionamento della macchina umana ed è a tutti gli effetti il primo modello di cyborg.
Oggi è domenica, varietà religioso alle 8 in punto, brande in ordine, uniforme festiva, le pulizie cominceranno fra 2 minuti!
Gli eserciti moderni sono sempre stati all'avanguardia nel campo dello sviluppo di cyborg. Tradizionalmente, l'esercito è l'istituzione che utilizza gli individui come pezzi di una macchina da guerra. È la corporazione biomeccanica che sviluppa e perfeziona metodi e strategie di distruzione e sterminio. Nell'esercito il corpo umano deve essere disciplinato e addestrato con severità per adattarsi alle condizioni estreme del combattimento, per vincere il sonno, per sopportare passivamente l'abuso di autorità e attaccare con ferocia il nemico, qualsiasi nemico, a un semplice ordine. È un'industria che condiziona, piega la volontà, sviluppa il potenziale aggressivo dell'uomo e insieme limita l'individualismo. Il suo principale obiettivo, comunque, è far sì che i soldati si coordinino perfettamente con i loro compagni e i loro accessori tecnologici, armi, mezzi di trasporto, strumenti visivi, di calcolo e di comunicazione. È certo però che, Come scrivono i membri del Critical Art Ensemble, l'addestramento può condurre il corpo solo ai limiti delle sue attitudini. Per superare tali limiti, attualmente alcune grandi imprese e alcune società pubbliche e private cercano di migliorare questo rapporto biotecnologico modificando il soggetto per trasformarlo in un'interfaccia perfetta della sua arma. Parecchie istituzioni stanno sviluppando le tecnologie che in un futuro non molto lontano consentiranno ai soldati di avere dei chip inseriti che segnaleranno costantemente al comando la loro posizione e condizione. Analogamente, si sperimentano sistemi di visione notturna che sarà possibile impiantare direttamente negli occhi mediante intervento chirurgico. I laboratori militari hanno mostrato grande interesse per lo sviluppo della nanotecnologia, la branca che si occupa della creazione di macchine di dimensione molecolari, in grado a loro volta di produrre altre molecole. Quando si realizzeranno le promesse di questa tecnologia, sarà possibile fabbricare ingranaggi, assi e motori e altri pezzi della dimensione di qualche atomo, ed elaborare macchine capaci di autoduplicarsi per costruire oggetti più grandi, da una palla a un aereo, formandoli molecola per molecola, come fa la natura. Tra gli altri usi possibili, milioni di questi nanorobot potranno essere iniettati nel flusso sanguigno dei soldati, per proteggerli dagli effetti delle armi biologiche, chimiche e radioattive. Grazie a queste e altre tecnologie, il soldato minaccia di trasformarsi non solo nel primo vero cyborg di primo livello, ma anche nell'esempio di come si possa migliorare il corpo in modo che svolga compiti specifici al servizio di una multinazionale. E come l'esercito può aver bisogno di cecchini migliori o di soldati particolarmente resistenti a bruschi sbalzi climatici, altre istituzioni potrebbero aver bisogno di individui migliorati, capaci di rispondere con maggiore efficienza alle loro esigenze produttive, alle loro strategie commerciali e alle condizioni specifiche del loro mercato.
Non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci la vittoria sia impossibile. Scopo della guerra non è la vittoria, ma la continuità. Scopo essenziale del conflitto moderno è la distruzione di quanto prodotto dal lavoro umano. Una società gerarchica è possibile solo sulla base della povertà e dell'ignoranza. Come principio, lo sforzo bellico è sempre programmato per tenere la società alla soglia della fame. La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suoi stessi soggetti. E lo scopo non è la vittoria contro l'Eurasia o l'Estasia, ma quello di mantenere intatta la struttura della società.
Thank you. senti l'odore?
Cosa?
Andiamo!
Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
Muovetevi!
Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.
Periodo di emergenza sanitaria, vediamo da parte dello Stato l'uso sempre più diffuso delle tecnologie del controllo. La possibilità di sorvegliare le persone, nei terrazzi delle proprie case, nelle spiagge, nei boschi o nei luoghi dove più difficilmente arriverebbe un elicottero, ad esempio attraverso un drone, è dovuta alla volontà nel corso degli anni di rendere questi strumenti tecnologici sempre più sofisticati ed efficaci. Ma chi collabora con lo Stato per soddisfare la sua sete di potere e di controllo sul mondo? Prendiamo ad esempio la città di Pisa, fiera all'occhiello della ricerca, una delle prime città in Italia di sperimentazione sul controllo sociale, dalla diffusione sempre maggiore di telecamere alla militarizzazione delle strade. Qui, tra le università che collaborano con aziende che producono armi e che, tramite la ricerca, contribuiscono alle innovazioni tecnologiche, la più famosa e famigerata è la Scuola Superiore Sant'Anna.
Qualcuno parla di dualità della ricerca, militare o civile. Questa dualità, questa separatezza, esiste però solo sulla carta. Prendiamo l'esempio dei sopracitati droni, che sarebbero dovuti servire per salvare l'ambiente ed oggi pattugliano invece le strade. Interessante, però, è soprattutto il modo in cui prende forma la strategia comunicativa riguardo alla ricerca e le sue implicazioni. Diversi anni fa, a Pisa, cominciarono le ricerche sugli esoscheletri. Atti ufficiali riportano le cifre precise dei finanziamenti forniti all'esercito ed anche i giornali parlano di un esoscheletro a fini militari. Nel corso degli anni, però, qualcosa cambia ed alcune persone decidono di cominciare a rendere conto a Sant'Anna delle sue collaborazioni. Da allora, gli esoscheletri, che già nei testi militari come l'Urban NATO Operation scritto nel 2003 venivano presentati come un'interessante tecnologia da sviluppare per la guerra, diventano invece innocenti strumenti di riabilitazione per gli anziani o per aiutare i lavoratori a fare meno fatica ed ovviamente anche un pretesto per licenziarne diversi. A seguito di alcune scritte sotto casa del rettore, Sant'Anna sono tutti sconvolti. Vengono negati gli atti ufficiali e viene detto che le azioni contro l'università e i suoi ricercatori si basano sulla disinformazione. Ma cosa pensa davvero il rettore riguardo le sue ricerche? Ecco cosa ha dichiarato alla polizia dopo l'accaduto.
Ricevo contestazioni da vari anni, rivolte all'istituzione o alla mia persona, come presidi anarchici in occasione di eventi, scritte, striscioni e volantini, anche ritraenti la mia persona, con anche un sasso tirato all'indirizzo del laboratorio di robotica, che ne ha danneggiato la vetrata. Ho deciso di denunziare, mi pare fosse il 2018, tali fatti alla prefettura, questura e carabinieri, nel momento in cui abbiamo avuto la percezione che vi fosse un'attenzione molto elevata degli anarchici nei confronti della scuola. Le scritte apparse più volte sono del tenore di quelle apparse vicino a casa mia. Penso, da quanto percepito, che la Sant'Anna sia nel mirino degli anarchici per le ricerche sulla robotica, con collaborazioni anche con il Ministero degli Interni, peacekeeping, con collaborazioni con enti italiani e stranieri, anche militari e finalizzate alla formazione di tipo giuridico e psicologico di militari coinvolti nelle operazioni di peacekeeping, e la genetica e fisiologia delle piante. Il tema, secondo gli anarchici, è quello degli OGM. Ad esempio, un'azienda abruzzese che produce fertilizzanti e che ha collaborato con il laboratorio è stata oggetto di contestazioni. In tale occasione, la manifestazione degli anarchici si tenne davanti al laboratorio, circa una ventina di persone, previo volantinaggio. Da quando è accaduto il fatto sono diventato più attento, più circospetto. Prima di uscire di casa al mattino controllo la cassetta della posta, l'auto di mia moglie, che è parcheggiata in strada, perché penso che il passaggio successivo di questi gruppi che hanno attenzionato la mia persona potrebbe essere quello di fare delle scritte sulle auto o incendiarle. Inoltre ho detto a mia moglie e mia figlia di non aprire la posta quando si tratta di buste voluminose. Quando salgo in macchina, prima di partire, mi guardo attorno e sto attento se qualcuno mi segue, cosa fino ad ora che non è accaduta. Preciso, già da tempo la scuola, visto le pressioni degli anarchici, ha dato disposizione ai collaboratori di non inserire il loro indirizzo di casa sul curriculum in internet. Abbiamo installato telecamere aggiuntive e potenziato l'antincendio, anche in riferimento al laboratorio di qui sopra.
Lasciare in pace chi ricerca per la guerra può non essere solo uno slogan.
Pubblicità.
C'è un giornalino che viene fatto e viene girato, un po' qui un po' là, da gente fidata che ferma non sta. Dentro le pagine c'è un po' di tutto, dall'enigmistica all'analisi anticapitalistica, da consigli sulla salute a storielle di ampie vedute. Potete scriverci e contribuire o avere una copia digitale, la ribellula @anche.no.
Ha preso fuoco un'antenna Telecom.
Claire Edwards, promotrice assieme ad Arthur Fürstenberg dell'appello internazionale Stop al 5G sulla Terra e nello spazio, definisce l'utilizzo di onde millimetriche, quelle adoperate dal 5G, una strana guerra. Strana perché colpisce con raggi invisibili e apparentemente inoffensivi. Come molte altre, anche questa tecnologia è stata creata per scopi militari. Nel nostro caso, si tratta di un'arma composta da un raggio di microonde diretto contro il nemico, con l'obiettivo di stordirlo provocando bruciore, nausea, vomito, perdita dell'equilibrio, eccetera. dopo gli esperimenti iniziali nella Seconda Guerra Mondiale, è stata poi adoperata segretamente da paesi come USA e Inghilterra, tanto in teatri di guerra esteri quanto entro i confini nazionali, come ad esempio contro i manifestanti. Sebbene classificata come arma non letale, fin da subito scienziati, politici e militari sono consapevoli dei gravi effetti collaterali che può provocare, dall'insorgenza di tumori fino a danni di ogni tipo a cellule e DNA. Le cosiddette non-lethal weapon comprendono proiettili di gomma, laser, impulsi elettromagnetici, fumogeni, lacrimogeni, ultrasuoni. Le armi a microonde, dette anche phaser, sono invece un fascio di radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, 95 GHz con lunghezza d'onda di 3,2 mm. Sviluppate ufficialmente negli Stati Uniti a partire dal 2002, sono state affidate dal Ministero della Difesa alla Raytheon Company, che dal 2007 produce cannoni a raggi di calore, trasportati poi in Afghanistan, anche se un portavoce dell'esercito americano NATO sostiene alla BBC di non averli mai usati. Raytheon ne ha prodotto una versione più piccola, il Silent Guardian, modello in scala ridotta pensato soprattutto per agenzie di sicurezza e forze di polizia. Il sistema, con una portata utile fino a 550 metri, si controlla con un joystick e un piccolo schermo. L'autorità competente per le prigioni della contea di Los Angeles lo ha installato sui tetti delle sue strutture detentive. Gli esperti militari prevedono che il 5G avrà un ruolo determinante nell'uso delle armi ipersoniche, missili, armati anche di testate nucleari, che viaggiano a velocità superiore a Mach 5, 5 volte la velocità del suono. Per guidarli su traiettorie variabili, cambiando rotta in una frazione di secondo per sfuggire ai missili intercettori, occorre raccogliere, elaborare e trasmettere enormi quantità di dati in tempi rapidissimi. Lo stesso è necessario per attivare le difese in caso di attacco con tali armi. Non essendoci il tempo per prendere una decisione, l'unica possibilità è quella di affidarsi a sistemi automatici 5G. Essendo in grado di collegare contemporaneamente in un'area circoscritta milioni di apparecchiature ricetrasmittenti, permetterà ai reparti e ai singoli militari di trasmettere l'uno all'altro, praticamente in tempo reale, carte, foto e altre informazioni sull'operazione in corso. Il 5G sarà importante anche per i servizi segreti e le forze speciali. Renderà possibili sistemi di controllo e spionaggio molto più efficaci di quelli attuali. Accrescerà la letalità dei droni killer e dei robot da guerra, dando loro la capacità di individuare, seguire e colpire determinate persone in base al riconoscimento facciale o ad altre caratteristiche.
Attenzione, il seguente messaggio ospita contenuti non licenziati dal governo e non certificati da istituzioni internazionali. Chi trasmette declina ogni responsabilità derivante dalla eventuale diffusione di fake news.
Buonasera cittadini, sono Donatella, il computer che governa la vostra salute. Ho una voce femminile perché, come ben sapete, i paesi che hanno capi di Stato donna sono i più sani e perché mi avete regolarmente eletta per questo mandato semestrale. Bravi tutti, andrà tutto bene! Veniamo alla comunicazione delle disposizioni sanitarie per questa settimana. Iniziamo col ripasso dei tre punti fondamentali. Pronti? Punto primo. Non potrete uscire se non per lavorare o fare la spesa. Sì, questo aumenterà le diseguaglianze. Pensate a chi non ha lavoro regolare o a chi non ha casa. Ma non dimenticate, lo facciamo per solidarietà. Punto secondo. Non potrete mai staccarvi dai vostri dispositivi elettronici che trasmettono tutti i vostri dati personali direttamente a me. Possono disconnettersi solo i cittadini di classe A e AA che però non sono interessati da questa comunicazione e comunque lo fanno per il bene comune. Punto terzo. I bambini non vaccinati non possono frequentare la scuola. Facile, vero? Per la nostra e la vostra salute. Vi ricordavate i tre punti? Benissimo, passiamo ora al calendario della settimana. Venerdì, ore 19, vaccinazione di massa obbligatoria per tutti. Si inoculerà il trivalente COVID-19-22-23, dodicesimo richiamo. Sabato, ore 15. Nelle strade delle principali città della nazione si svolgerà un simpatico show ballerino delle forze dell'ordine, dedicato ai più piccoli e più pallidi bambini, autorizzati ad assistervi in numero di 1 per finestra. Ore 21, Saturday Night Fever, misurazione della temperatura corporea per via rettale, facoltativa, riservata ai maggiori di 18 anni. Domenica, funerali online col Papa, dalle ore 10 finché ce n'è. Lunedì, ore 19, vaccinazione di massa obbligatoria per tutti. Si inoculerà l'esavalente, morbillo, varicella, eritema, brufoli e punti neri. Il sesto effetto è a sorpresa. Martedì, ore 8, somministrazione obbligatoria dell'antibiotico settimanale di copertura per i bambini sotto i 12 anni e per gli anziani sopra i 65. Ore 18.
Vaffanculo!
Ti ho sentito, sai? Non va mica bene ciò che dici. Sono già arrivati i militari davanti alla tua porta? Comunque a breve verrai dedigitalizzato, così resterai solo e ti faremo ciò che vogliamo senza che nessuno sappia niente di te. Ciaone! Martedì, ore 18. flash mob. Facciamo tutti un bel applauso per gli informatori, depositari della tradizione psicofantica, confidenti delle questure, coraggiosi nel denunciare, denunciare, denunciare. Cosa che invito tutti a fare. Mercoledì, ore 12. Momento Verità. Aggiornamento sulle verità ufficiali a canali di comunicazione unificati. Partecipazione di tutti, consigliata e obbligatoria. Ripetiamo tutti insieme. No fake news. Mercoledì è anche il giorno mensile della prevenzione. Tutti i cittadini insoddisfatti di qualsivoglia parte del proprio corpo possono cambiarla gratuitamente in ogni ospedale, così che possiamo persistere nello stile di vita scelto da noi senza preoccuparci del degrado di questi noiosi organi. Giovedì, ore 14, droni tricolori. Esibizione acrobatica e fotografie artistiche dell'interno di casa tua. Questa settimana lo show è vietato ai minori di 18 anni e qualcuno di voi sa già perché. Ore 18, nuova comunicazione dalla vostra Donatella. Vi ricordo ancora che è obbligatorio l'uso del profilattico durante i rapporti sessuali tra cittadini non iscritti al registro delle procreazioni. È ancora obbligatorio indossare la tuta integrale antiradiazioni. È ancora obbligatorio il trattamento sanitario per chiunque noi definiamo incapace di intendere e di volere. Bene, anche questa settimana seguite le regole e andrà tutto bene. A presto, miei obbedienti cittadini.
Voi bianchi siete perduti. Voi non potete capire la terra. Troppe domande stupide. La vostra presenza su questa terra presto finirà. Voi non avete un senso, non avete uno scopo, una direzione.